Caffè Zimmerman. Sconcertante.
Marcello Nardis, ben ritrovato.
Bentrovata, ben trovato gli ascoltatori.
È un grande piacere, siamo alla seconda puntata di questo ciclo di Caffè Zimmerman che stiamo dedicando alla letteratura partendo dai titoli di alcuni romanzi che ci riportano immediatamente alla musica. E noi ci siamo tuffati in questa seconda puntata proprio con un ascolto che Marcello ci riporta ad un luogo, siamo assolutamente lì, in una Francia, naturalmente, con un brano di Chausson,
sì.
Les Temps de Lila.
Oui.
Quindi siamo in Francia. In che periodo siamo, Marcello, con questo libro?
Allora, il libro è puntualissimo. Diciamo che il brano di Chausson introduce una vague francese, parigina, se vogliamo, appunto, che rimanda a quei boulevard un po' proustiani. Ecco.
Certo.
Il libro... Possiamo svelare il titolo?
Direi di sì, ora lo possiamo
ora
fare.
Possiamo, il libro che è Suite francese della Nemirovsky, fotografa un tempo successivo, cioè il triste momento della invasione tedesca della Francia e di Parigi specificamente. Mi piaceva, ecco, questo brano di Chausson, secondo me, restituisce anche una nostalgia per una Parigi che evidentemente non tornerà più. Quella Parigi che già allora, se vuoi, era un po' anacronistica, appunto, quella prustiana con l'occupazione tedesca, con le tristi vicende, voglio dire, è un fatto risaputo, finisce per sempre. Ci sarà De Gaulle, ma quei tempi sono finiti, certo, per sempre.
Anche se trovo che a Parigi quell'aria,
ah beh, sì,
no, che si respira nei boulevard un
ma
po'
sì,
rimane,
sì, rimane, certo,
rimane sempre nonostante
gli ipocastani,
la storia,
i Lungosenna, appunto, ma,
quindi forse diciamo questo afflato musicale iniziale ci può accompagnare,
sì,
comunque in questo,
ci può,
in questo racconto.
Decisa.
Dunque, suite francese, Irène Némirovsky,
sì,
Némirovsky come dicevi tu alla francese. Suite francese ci riporta naturalmente ad un contenuto musicale.
Sì,
la suite, diciamo, ricordiamo ai nostri ascoltatori che in realtà è una composizione antica,
sì,
che ci racconta di un insieme di danze,
sì,
e in qualche modo ci può riportare anche ad una Francia dell'epoca. Francese ha una caratteristica ben precisa, Marcello.
Beh sì, la suite francese è, voglio dire, anche un dilettante di musica, un musicista alle prime armi, probabilmente soprattutto se legato alla letteratura tastieristica, ti saprà dire, beh, le suite francesi, Bach, evidentemente, composizione successiva alle altre definite appunto inglesi, è una suggestione, evidentemente leggere suite francese può implicare un rimando immediato. Ecco, forse questo è il primo caso in cui il rimando non è la promessa di una dimensione musicale così strettamente connessa al titolo, forse non è mantenuta. Purtroppo la Irène Némirovsky, sappiamo, ahimè, ha una brutta vicenda biografica, perché proprio in occasione dell'invasione nazista di Parigi lei finirà molto male i suoi giorni e viene deportata. E infatti il romanzo non è completo. La Némirovsky aveva teorizzato questa scrittura in movimenti, più che come suite, come appunto come una sinfonia. Lei si, il suo riferimento addirittura è beethoveniano, perché dice: vorrei scrivere come la sinfonia pastorale, qualcosa in più movimenti. In realtà di questi movimenti ce ne rimangono due, il resto non è mai stato scritto. Una peculiarità di questa, vogliamo dire, di questa raccolta, appunto, di questa suite, che ahimè è completa solamente per le prime due danze, se vogliamo rimanere nella suggestione della suite, è che non ci sono tutti i riferimenti musicali che ci aspetteremmo.
Quindi diciamo che l'elemento musicale rimane relativo al
formale,
titolo,
sì, un po' formale, decisamente. L'aggettivo francese rivendica una definizione geografica molto puntuale che oggettivamente è quella del romanzo, quindi se di suggestione si parla, decisamente francese è molto più preciso di quanto non sia suite, ecco.
Certo.
Ma volendo essere presi da una emotività che certamente questa scrittura anche in qualche modo rivendica, anche perché sappiamo, ahimè, come finisce la vicenda dell'autrice, e è una scrittura che si definisce in un appunto scritto per presa diretta, perché lei scrive contemporaneamente ai fatti. Quindi c'è un che di cronachistico, se vuoi, no? La invenzione comunque ha la suggestione della contemporaneità dei fatti, ha una originalità interessante, secondo me. Poi da un punto di vista forse testuale, da un punto di vista contenutistico, magari non è così brillante come ci potremmo aspettare, ma
sì.
È anche vero che il lavoro è interrotto, dunque manca di probabilmente anche di una revisione,
esatto,
finale, un lavoro postumo, c'ha una vicenda editoriale, questo titolo ed altri titoli della Mirowski abbastanza interessante che invito gli ascoltatori a conoscere. È una fotografia di un precisissimo momento storico e forse la danza, se vogliamo rimanere nella suggestione del titolo, ma questo non lo facciamo ex post, cioè lo facciamo da lettori, lo facciamo da esegeti, forse la danza, questi movimenti di danza di cui la suite si costituirebbe, in questo caso sono forse gli atteggiamenti, sono le posture che i personaggi prendono in relazione a un evento bellico che fa da bordone, l'ipocausto su cui poi ribollono tutte le vicende, è la postura appunto, è il passo di danza che le famiglie muovono a seconda degli eventi, che sono comuni per tutti, perché l'invasione di Parigi è stato un dramma che tutti reagiscono, e a seconda delle rispettive sensibilità, a seconda delle rispettive anche provenienze, della peculiarità anche professionale, c'è per esempio la descrizione dello scrittore, c'è la descrizione del collezionista che troviamo indaffarato a sistemare le sue statuine di Capodimonte per paura che tutti devono lasciare Parigi, i treni non si trovano, insomma. E quindi ognuno, diciamo, si comporta a seconda della sua, anche del suo background, e questo forse può indicare, a voler ricercare, diciamo, nel titolo questa andatura, questo passo di danza diverso per ognuno.
Thank you.
Marcello Nardis, ritorniamo insieme dopo questo ascolto, questa suite liturgique di Jolivet. Facciamo un percorso sonoro incentrato sulla musica del Novecento, sì. Del resto siamo in questo periodo anche nel nostro romanzo, suite francese. Suite liturgique, anche qui ci riporta a questo viaggio sonoro che è il mondo delle suite, che hanno proprio un percorso, che è quasi un percorso di vita, quindi di solito si aprono con un preludio, insomma, che ci porta all'interno di questa storia. All'interno di solito ci sono dei movimenti molto densi di significato musicale, anche di solito molto complessi, e poi si finisce con le danze più leggiadre, più leggere, no? È proprio un racconto.
Sì.
Secondo te, nel libro di Irène Némirovsky, che stiamo raccontando in questa puntata, cioè suite francese, si può ritrovare un percorso di questa natura, anche se, l'abbiamo detto, il libro non è concluso, non è terminato, ma ci sono due movimenti presenti, ricorderei anche magari il titolo di questi due capitoli, grandi capitoli, sì. Che ci vogliono riportare quasi appunto ad una composizione musicale.
Ma sai, la tua premessa è giustissima, mancano gli altri movimenti, dunque alla base i quattro movimenti che non si possono omettere sono la levanda, la corrente, la sarabanda e la giga. Poi la levanda può essere preceduta dai preludi, inframmezzata poi la seconda corrente o l'aria tra la sarabanda e la giga, poi certo. Più ne ha più ne metta, minuet, bourré, gavotte, paspie, eccetera. Ovvio che la valutazione formale del lavoro di Némirovsky è mutila da questo punto di vista, è condannata a una risposta molto relativa basandosi sui primi due movimenti, e cioè Tempesta a giugno e Dolce, che non rispondono in realtà ad un andamento specifico, cioè una vera e propria agogica, se vuoi. Vi rispondono molto più forse i personaggi. Allora, l'impostazione generale non credo che risponda a questo tipo di alternanza che ci aspetteremo da una suite, però invece vi rispondono i personaggi che si intrecciano bene o male dal primo movimento o dalla prima danza, che dir si voglia, Tempesta a giugno, all'altra, la successiva, Dolce. In realtà c'è una sostanziale non comunicazione, ma in realtà le due prospettive non dialogano più di tanto. Forse il primo movimento è più cittadino, Parigi, tutti devono lasciare, i treni che non ci sono, non c'è la benzina, tutti questi problemi oggettivi, terribili, insomma. Tra l'altro Némirovsky esordisce con un particolare nelle prime pagine e dice: i sacchi di sabbia ricoprivano le danzatrici di Carpeaux sulla facciata dell'opera. Ecco, quindi forse il primo movimento è decisamente cittadino, il secondo invece è nella provincia, si fotografa, no, la casa che viene occupata da un ufficiale tedesco, sappiamo bene come funzionava, no, i quartieri generali, e c'erano questi alloggiamenti forzati, E lì c'è un qualche dettaglio musicale, perché l'ufficiale tedesco è un amante della musica per cultura, ovviamente, e suona il pianoforte di questa casa, di queste due signore, suocera e nuora, il cui figlio e rispettivamente marito è al fronte. Dunque loro ospitano, loro malgrado, questo soldato, questo ufficiale tedesco, che suona e in qualche modo fa entrare la musica, ancora una volta tedesca, nel cuore, nella intimità domestica di una casa fortemente francese, evidente. Nel primo capitolo, nella prima sezione, ecco, c'è un preludio a più voci. E sono molte le voci, sono i Michaud, appunto lei insegnante di canto, poi Langele che da solo imballava personalmente le sue porcellane, i suoi vasi di Wegwood, Sèvres, eccetera, eccetera, che si paragona, si suggestiona, si paragona ad un romano che scappa da Pompei. La famiglia Pericand, questa è interessante, la signora Pericand che è prodigiosamente attiva, lei che era abituata ad organizzare i concerti, no, di musica classica per i piccoli redenti, i piccoli orfani, le abitudini che fino a un certo punto famiglie anche di un certo lignaggio hanno avuto cadono immediatamente con l'invasione e ognuno reagisce a seconda delle proprie sensibilità e quindi è anche difficile perché lei inserisce tante voci in questa coralità narrativa anche con un po' di fatica forse, seguire un po' il tutto, personaggi che scompaiono poi riappaiono, questo specificamente nel primo movimento, nel primo tempo.
Marcello Nardis, riprendiamo il nostro discorso da questo ascolto, il quarto movimento dalla Symphonie expiatoire di Henri Seguin. quindi siamo in Francia, sempre primi del Novecento, un compositore che non è così noto, devo dire, purtroppo, meno noto di altri di quella Francia dei primi del Novecento. Stiamo parlando di suite francese di Irène Némirovsky e abbiamo raccontato di come la musica sia presente ma non in maniera così puntuale, fa forse più da sfondo, crea un'atmosfera generale, però c'è una cosa che prima hai raccontato che trovo molto interessante nella storia di questi personaggi del secondo movimento, in cui queste due signore accolgono un ufficiale tedesco che porta la sua presenza, la sua cultura, la sua invasione, oserei dire, attraverso la musica.
Sì.
Non è secondario, cioè la musica è ancora un veicolo importante di una identità culturale.
Decisamente, condivido in pieno questo lancio, questa casa Agelier della borghesia di Bussy. Questo tedesco evidentemente porta con sé tutto il carico anche di consuetudini e di cultura strettamente musicale tedesco, quindi la prima cosa che fa, suona al pianoforte, chiede il permesso e suona Bach. Piccolissimi riferimenti che trovo, se vogliamo, un po' succhiosi. Prima di avere la possibilità di suonare il pianoforte, lui dice alla più giovane, con cui poi si stabilisce anche un feeling, una certa tenerezza, cioè la signora il cui marito è al fronte, ammette, ho nostalgia della musica, dice, però ho paura di offendere le vostre legittime suscettibilità francesi. Quindi vedi l'elemento identitario fortissimo e la forza anche della musica, che restituisce un contenuto, non solo un imprinting, ma anche oggettivamente un contenuto e un mood, perché va avanti, dice, troppa musica ist gefährlich, è pericolosa. I riferimenti interni al testo non sono così abbondanti e quindi, anziché appunto la musica nel romanzo, potremmo parlare della musica per il romanzo, e cioè descrivere un'ideale colonna sonora in quegli anni è davvero una scrittura in presa diretta, questa. Posto che peraltro gli anni dell'occupazione nazista in Francia, diciamo Parigi, furono comunque incredibilmente ricchi di fermento culturale, vita letteraria, per esempio rappresentazioni teatrali, Claudel, Sartre, lo stesso Henri de Monterlin, c'è stato un formidabile fermento. Già dal 1936 più o meno viene fondato il gruppo Jeune France. L'intento era quello di diffondere una musica, no, per colmare quel famoso divario che già si cominciava ad avvertire tra l'artista e il pubblico. Figure di spicco, Baudrillard, Lesueur, ma soprattutto Jolivet, che abbiamo ascoltato. Stiamo parlando di un romanzo che non ha la musica dentro, quindi facciamo conto, consideriamolo come una sceneggiatura, come un film, non ha la musica dentro. Qualcuno deve mettercela attorno, creare una colonna sonora. Siamo in quegli anni, per esempio, in cui Satie scrive la musica per Anthrax di René Clair. Honegger, famosissimamente, firma la colonna sonora del Napoleon di Abel Gance. Millot stesso compone per la Madame Bovary di Renoir. Quindi suggeriamo, con un po' i nostri ascolti, una specie di colonna sonora virtuale per una sceneggiatura oggettiva che manca forse di elementi sonori interni. Tu prima mi avevi chiesto il tempo, no? Allora, qui c'è un tempo psicologico e un tempo ontologico. In questo si possono trovare, secondo me, dei riferimenti proprio interni al testo degli Némirovsky, perché ci sono vistosi flashback dei ritorni, degli anticipi. C'è una struttura musicale, lato sensu, internamente alla scelta anche, no, dei tempi.
Thank you.
Marcello Nardis, la colonna sonora di questo suite francese di Ren Nemirovsky. Abbiamo parlato della ricerca di una sonorità che possa accompagnare le vicende di questo romanzo, che sono vicende anche drammatiche, l'abbiamo detto. Siamo nella Parigi dell'invasione nazista e sappiamo bene anche, col senno di poi, cosa accadde all'autrice. Questa era la musica dal film Napoléon di Gans, la musica di Arthur Honegger. Siamo sempre in pieno Novecento. Honegger sappiamo che faceva parte di questo gruppo dei sei, che aveva un'idea di trovare un modo per andare oltre quel concetto musicale di impressionismo di Debussy, quindi una musica che potesse essere, anche attraverso l'ironia, spesso la forma sarcastica, più connessa con le vicende forse del presente. Continuiamo a tracciare questa storia sonora di questo romanzo.
Mi dai l'opportunità di fare un riferimento a un'altra forma che davvero in Francia è un'eccellenza musicale per antonomasia, cioè la chanson.
Certo.
Sì, la chanson de variété, per carità, ma poi c'è un impegno progressivo politico, sociale, la coscienza storica, una per tutte, Le Chant du Partisan di Kessel, Les Enfants d'Auschwitz di Laforge, insomma, quella che poi sarà la chanson del dopoguerra, se vuoi, fino alla stagione esistenzialistica appunto degli anni 50-60, Vian, ma fino allo stesso Aznavour, abbiamo appunto l'esempio della musica da film o la chanson sono risposte che commentano dei fatti storici, ancora una volta in presa diretta.
La rue.
Ma boule.
Joli môme. T'es toute nue sous ton poule, y'a la rue qui est ma boule, joli môme. T'as ton cœur à ton cou.
Et le bonheur par en dessous, joli môme.
T'as le rimmel qui fout le camp sur le dégel des amants, joli môme.
Ta prairie, ça sent bon, fais-en don aux amis, joli môme.
T'as qu'une fleur de printemps qui se fout de l'air et du temps, t'as qu'une rose éclatée que l'on pose à côté, joli môme. T'es qu'un brin de soleil dans le chagrin du réveil,
t'es qu'une vente qu'on éteint comme une lampe au matin, joli môme.
Tes baisers sont pointus comme un accent aigu, joli môme.
Tes petits seins sont du jour à la coque, à l'amour, joli môme.
Ta barrière de froufrou fausse la ferme et c'est doux, joli môme.
Ta violette et le violon qu'on violente et c'est bon, joli môme.
T'es qu'une fleur de passe-temps qui se fout de l'air et du temps, t'es qu'une étoile d'amour qu'on entoile au beau jour, joli môme.
T'es qu'un point sur les i des chagrins de la vie, t'es qu'une chose de la vie qu'on arrose, qu'on oublie, joli môme.
T'as qu'une peur de mirette, de poker, de conquête, joli môme. T'as qu'une rime au bonheur, faut que ça rime, faut que ça pleure, joli môme.
T'as qu'une source au milieu qui éclabousse du bon Dieu, joli môme. T'as qu'une porte en voile blanc que l'on pousse en chantant, joli môme.
T'es qu'une pauvre petite fleur qu'on dit mort et qui meurt, t'es qu'une femme à repasser quand son âme est froissée, joli môme. T'es qu'une feuille de l'automne qu'on effeuille monotone, t'es qu'une joie en aller,
viens chez moi la trouver,
joli môme. Toute nue sous ton poule, y a la rue qui est ma boule, joli monde.
Bene, Marcello Nardis, siamo in chiusura di questo piacevole incontro attorno a Suite francese di Irène Némirovsky. Allora ti chiedo, a livello personale, questo libro ti è piaciuto? Cosa ne pensi?
Certamente ha degli spunti che probabilmente una seconda o terza revisione avrebbero potuto esaltare un po' meglio. Diciamo che le vicende sono troppo note per essere commentate, credo molto sopravvalutata. Ecco.
Almeno in questo romanzo.
Sì, almeno in questo romanzo, decisamente. Sì, non...
Chiudiamo naturalmente ancora con un ascolto musicale e proseguiamo con questa colonna sonora che abbiamo tracciato in questa puntata, e il compositore con cui chiudiamo è Olivier Messiaen.
Sì.
Ci siamo inoltrati nel Novecento in una pagina carica di significato che ci riporta all'interno di questo libro con
sì.
il suo contenuto, cioè il Quatuor pour la fin du temps.
Sì, sì, esatto. È probabilmente una delle espressioni più significative del rapporto tra musica e sublimazione della sofferenza. E tra l'altro è composto nel 1941, quindi è in questo binario ideale tra musica che scegliamo noi e letteratura che abbiamo scelto altrettanto noi. Ma insomma, creiamo questo dialogo ex post. E credo sia molto, molto interessante, perché il famoso quartetto, appunto, che si è formato bene o male, no, con i prigionieri del campo di concentramento dove lo stesso Messiaen era internato, e che ha per oggetto questa visione apocalittica e onirica, l'angelo dell'Apocalisse, l'arcobaleno, che annuncia appunto la fine dei tempi. E che cosa di più della fine dei tempi dopo un'esperienza come Auschwitz?
Certo.
Dove appunto, peraltro, esperienza così comune, perché Messiaen ce l'ha fatta, la Némirovsky no.
E la vita però prosegue, così come prosegue il nostro ciclo. Oggi abbiamo raccontato di Suite francese di Irène Némirovsky. Marcello Nardis, ci troviamo per la prossima puntata.
Arrivederci.
Thank you. Thank you.